memoria di questa, di questo ricordo di, del martirio di San Policarpo attraverso una catechesi che fece Don Giuseppe sul martirio, alla quale io assistetti tantissimi anni fa, in cui cito anche e in particolare il martirio di San Policarpo, presentando il martirio come il culmine della vita del battezzato. E mi è rimasto sempre impresso e oggi dico questo perché anche nel corso della nostra lezione continua della Genesi ho avvertito soprattutto la persona di Isacco come particolarmente profetica del Cristo e della sua passione. Certo, fin dall'inizio per il racconto del suo sacrificio, ma poi anche attraverso le vicende anche più semplici, più quotidiane, le tribolazioni della sua vita alle quali assistiamo anche oggi. Ecco, chiediamo al Signore attraverso l'intercessione di San Policarpo e di tutti i martiri questa grazia di riconoscere anche nella nostra vita, anche nei segni più piccoli, qualche partecipazione alla passione del Signore e quindi anche alla sua grazia nei confronti di tutti gli uomini.
Abbiamo letto nella regola passo sul Vangelo, sul silenzio, e mi è sembrato che fosse così, che esprimesse molto com'è Isacco e che quindi questo silenzio fosse molto profondo in lui. E poi appunto mi è sembrato così bello, interessante il fatto di questi pozzi, perché lui già al capitolo 25 veniva detto, quando parla il Signore con Abramo e lui, dice che sta abitando, che abita presso il pozzo di Lahai-Roi, e che però il pozzo, appunto, lo chiamano nella visione, era quello in cui si è ritrovata Agar fuggendo col piccolo per la prima volta, e quindi l'angelo appunto l'ha aiutata e lei, il Signore stesso, insomma, attraverso l'angelo si è manifestato a lei e quindi viene chiamato da lei il pozzo della visione, dice che ho visto colui che mi parla. Insomma, mi sembrava una partenza, non so, insomma, ha messo poi dentro anche questa ricerca di tutti i pozzi che sono stati turati e quindi resi impossibili per attingere acqua. E queste parole, queste, insomma, quando descrive come sono tutti turati, chiusi, mi ha ricordato la parola di Gesù, molto severa con i farisei, in Luca al capitolo 11, quando appunto dice: guai a voi dottori della legge che avete portato via la chiave della conoscenza, voi non siete entrati e quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. E qua mi sembrava, insomma, non so, mi è venuto proprio in mente, per cui come dire, quest'acqua che è così fondamentale, perché questi pozzi sono solo una fonte dell'acqua, che ha questo significato anche stesso come fonte della sapienza, fonte della conoscenza, e quindi conoscenza della scrittura, della parola, del mistero, della conoscenza di Dio. Insomma, mi sembrava molto importante su tutti questi aspetti, e quindi Turandoli è come loro che hanno dato via questa chiave, non ci entra loro e nessuno può entrarci. E lui insomma, appunto, mi sembrava così bello che continuasse a scavare ancora quelli del padre, e dando poi anche questi nomi, quindi questo silenzio, mitezza davanti a tutte queste fatiche anche, e tutto questo aver chiuso quello che era del padre, per cui mi sembra anche un'eredità importante, e quindi con molta pazienza fa fare questi lavori, e mi sembrava, insomma, la ricerca di questa acqua con tutto questo volto così importante del Signore, della parola, del mistero anche del Signore stesso.
A me oggi ha colpito molto questa ricchezza di Isacco. Viene mandato via e va via. Ci sono tutti questi litigi per i pozzi, chi ne fa costruire? Gli chiedono di ritornare in pace, di rifare l'alleanza, e lui accetta e fa un grande banchetto. Quindi è un uomo mite e di pace e di grande relazione con tutti, con i servi, con i nemici, con quelli che lo trattano male, e quindi finisce proprio con questa alleanza, con questo banchetto, con questa maniera di volere la pace a tutti i costi ed accogliere gli altri con benevolenza.
E io ho visto questo atteggiamento di Isacco nelle relazioni, come abbiamo sentito adesso, con gli altri popoli, con quelli che litigano con lui, e anche come dal punto di vista di una metodologia della vita, nel senso che scavano pozzi che sono fonte di litigio, lui si ritira, evite, poi c'è un pozzo che invece non provoca litigi, e quindi è il posto dove Dio gli indica di stare, a largo, bello a largo. E dicevo metodologia perché appunto è una ricerca anche della volontà di Dio, fatta di queste cose qua, cioè difficoltà o non difficoltà che vengono fuori, arretramento di fronte alle difficoltà finché non c'è un chiaro segno di pace, e quindi di benedizione di Dio, che evidentemente non è venuta subito, viene dopo un po', e diventa un luogo per fermarsi, per piantare la tenda. Ecco, mi sembrava appunto un insegnamento anche su questo metodo di vita, e un'altra cosa è che i buoni rapporti anche con questi filistei che tornano da lui per fare l'alleanza, può far venire in mente che nella benedizione che Dio gli dà, c'è anche quella che riguarda le nazioni, che in lui saranno benedette. E sembra quasi che appunto la prima di queste nazioni sia questo Filisteo che vuole a tutti i costi fare la pace con lui. Non so, forse ha anche capito che dove c'è lui c'è acqua e quindi conviene allearsi. Comunque in ogni caso ha una bella alleanza, proprio molto belli i termini dell'alleanza. E poi mi è sembrata bellissima la conclusione quando finalmente trovano l'acqua e tornano a dirgli che ha trovato l'acqua e che dice l'acqua. E questo elemento mi è sembrato bellissimo, la continua ricerca dell'acqua e poi finalmente il ritrovamento dell'acqua, che diventa una buona notizia, di esultanza dei suoi servi, ma bellissima.
A me colpisce il fatto che la benedizione di Dio porta al fatto che gli altri odiano Isacco con la sua famiglia. E a Abimelech, al versetto 16, dice: vattene via da noi, perché tu sei molto più potente di noi. E anche altre volte avevamo visto nei Maccabei, per esempio, che alcuni dicevano: vogliamo essere come gli altri. E invece qui la benedizione di Dio porta a una persecuzione, di fatto un po' qui, un po' da altre parti, ecco, quindi sembra proprio che essere del Signore in un qualche modo nei confronti del mondo, diciamo, degli altri, che ne so, ecco, possa portare a questa situazione.
Ma certo la figura di Isacco giganteggia in questo scenario di risse violentissime e anche abbastanza banali, perché sembra che poi ce ne sia per tutti i posti, perché per chiuderne, scavarne di nuovi, aprirne, andare, insomma, ce ne sono un sacco di posti. Quindi questo desiderio di possesso dell'acqua, che è reale, perché cioè, sembra di leggere una cronaca odierna, insomma, se capiamo l'acqua con qualcos'altro, ma anche per l'acqua stessa, insomma. E costituisce questa violenza, questa divisione, questa lotta furibonda che poi si placa per la sapienza del comportamento, come veniva detto, insomma, di Isacco. Però mi sembra che serva molto a descrivere una pagina di storia umana insensata nella sua arroganza, e mi pare di ricordare che c'è però di fondo l'invidia, cioè non c'è una reale necessità, ma c'è questo mistero del male che scatena questa violenza, questa espulsione, questa divisione, come sempre, e la grande bellezza, insomma, di questa figura che è stata così bene delineata, insomma, di Isacco.
Per me questa è stata una giornata in cui mi sono sentito portato a pensarvi, a pensare alla vostra persona, alla vostra vita e quindi alla relazione che io ho con voi. E appunto mi è sembrato che la conversione che il Signore mi chiede, forse ci chiede, è quello di vedere che il Signore è con te. Mi sembra bellissimo, no, questo? Che va in qualche modo al di là di un giudizio sulle persone, positivo o meno positivo. Invece la grande grazia che possiamo domandare questa sera al Signore, e anche come grazia tante volte ricevuta, è proprio il vedere che il Signore è con te. Lo vedo, sai, il Signore è con te, e quindi tutto il mio la mia relazione con te cambia, perché c'è qualche cosa di grandissimo nella tua piccolezza, nei tuoi limiti, però ho scoperto, mi è stata rivelata questa meraviglia. Per cui quando anche nella liturgia, no? Molte volte si dice il Signore sia con voi, no? E con il tuo spirito. Ecco, credo che l'amore cristiano sia questo riconoscere la presenza del Signore nell'altro. Io ho trovato il Signore. E quindi questo cambia radicalmente la modalità della mia relazione con te, perché vedo che tu sei benedetto da Dio. Tu sei ora un uomo benedetto dal Signore. Allora dice, imbandì un convito, e noi siamo qui a questo convito, questa sera, per ringraziare il Signore del bene che abbiamo ricevuto attraverso il bene che gli altri hanno ricevuto con noi.
Al versetto 24 il Signore appare di notte a Isacco e gli dice: io sono il Dio di Abramo, tuo padre. E Lutero commenta: ma Abramo è appena morto, è stato detto da poco che Abramo è morto. Come mai Dio si presenta come il Dio di Abramo, tuo padre? E il motivo è che Abramo è vivo, proprio perché Dio è il Dio di Abramo, riprendendo un po' prima l'osservazione che fa Gesù con i Sadducei. Il Dio di Abramo, quindi un Dio di vivi, non di morti. E mi ha fatto pensare questa osservazione su Dio che si presenta come il Dio di Abramo, tuo padre, cioè il Dio di tuo padre. Credo che questa, credo anch'io che si debba dire che nel capitolo di oggi il protagonista è Isacco, però dietro Isacco c'è Abramo e si sente questa presenza. E tante volte c'è questa espressione: suo padre, suo padre, suo padre, suo padre, tante volte. E poi sulle labbra di Dio stesso: Abramo tuo padre. E quindi questo riferimento per Isacco, che Dio è il Dio di suo padre, quindi credo che questo voglia dire anche per tutti noi il riferimento a tutti coloro che ci hanno generato nella fede, nell'amore, perché noi non abbiamo un rapporto diretto con Dio, lo abbiamo attraverso queste persone, sia quelle che sono ancora sulla terra con noi, sia quelle che sono appunto come Abramo con Dio. E Dio ama presentarsi a noi come questo Dio, ecco, non come un Dio così trascendente nei cieli. Anche per Gesù stesso il Dio è certo il Dio dei cieli, ma è suo padre, continuamente lo dice, anzi suo papà in certe occasioni lui dice. Credo che voglia dire proprio questa intimità di rapporto che ci fa sentire Dio vicinissimo attraverso le persone che sono le tappe miliari della nostra vita, della nostra storia.